Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi il ruolo dell'Iran spiegati in modo chiaro.
Poche ore fa a Baghdad un drone ha ucciso per strada un uomo. Quest'uomo era il leader di Kataib Hezbollah, una milizia irachena alleata dell'Iran. Il mandante, l'esercito statunitense, che ha voluto rispondere così al raid che il 28 gennaio ha colpito una base militare in Giordania, uccidendo 3 militari statunitensi. Era la prima volta dal 7 ottobre che dei militari americani morivano in Medio Oriente a causa di un attacco diretto dall'Iran. La guerra a Gaza, infatti, sta portando a un nuovo livello di contrapposizione indiretta tra Iran, che arma e addestra Hamas, e gli Stati Uniti, storici alleati di Israele. L'esercito americano, infatti, ha anche recentemente lanciato attacchi contro il gruppo degli Houthi, allineato all'Iran, nello Yemen, in risposta agli attacchi contro alcune navi commerciali nel Mar Rosso. Ma che cosa sta succedendo davvero tra i due paesi e quali sono gli obiettivi che l'Iran punta a ottenere? Oggi ne parliamo con Nicola Pedde, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma e grande esperto di Iran. Buongiorno Nicola, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Io partirei facendo un po' il punto della situazione, cioè quali sono gli obiettivi dell'Iran, politici, strategici e soprattutto come sono cambiati dal 7 di ottobre?
Allora, gli obiettivi dell'Iran sono sostanzialmente dettati dal contesto regionale. Io credo che sia opportuno fare una premessa, cioè la lettura che noi diamo della politica strategica, della visione di orizzonte strategico dell'Iran in Occidente, è quella che invece dall'altra parte l'analisi della dimensione del rischio, della dimensione politica e strategica dell'Iran che proviene dal paese. Sono due letture che spesso e volentieri non coincidono, che anzi presentano diversi punti di discordanza. Noi abbiamo un'immagine dell'Iran molto proattivo, molto capace di perseguire un'agenda specifica, di operare attraverso una rete di alleati regionali che obbediscono ciecamente a Teheran nel colpire obiettivi ritenuti di interesse per la Repubblica Islamica. Dall'altra parte c'è invece una realtà di politica interna e di politica regionale che è, a mio avviso, molto più complessa. Non solo l'Iran è interessato da una profonda trasformazione politica derivante da una transizione generazionale che ha di fatto già portato al vertice del paese una componente di estrazione di seconda generazione che è sostanzialmente di estrazione militare e che è oggi largamente maggioritaria rispetto invece alla prima generazione teocratica. E tra queste due generazioni esistono grandi divergenze nel modo di concepire ed attuare poi le politiche strategiche. Ma dall'altra parte c'è il problema invece di una struttura degli alleati, dei cosiddetti proxies, che è evoluta molto nel corso degli ultimi 20-25 anni. Cioè i grandi alleati dell'Iran nella regione, l'Hezbollah libanese, il regime siriano, le milizie sciite irachene e quelli del secondo anello, di questa alleanza, gli Houthi, gli Yemeniti, Hamas e quant'altro, sono strutture che sono cambiate profondamente nel corso di questi anni, sono diventati oggi alcuni di questi praticamente degli attori veri e propri attori statuali, hanno delle agende interne al loro paese, sono diventati in sostanza molto più indipendenti di quanto non lo fossero 20-25 anni fa. Questa indipendenza ha portato ad una dimensione dello sviluppo politico e dello sviluppo soprattutto dell'azione militare che per certi versi non è sotto il diretto controllo di Teheran o comunque non è sotto la sua diretta capacità di influenza in molte di queste occasioni. E questo lo abbiamo visto in molte occasioni, l'abbiamo visto in Libano nella guerra del 2006, lo abbiamo visto durante la guerra siriana, la guerra civile siriana, dove ci sono state molte divergenze all'interno di questi gruppi, e in una certa misura lo abbiamo visto anche il 7 ottobre, quando al di là di questa iniziale ricerca dell'Iran come colpevole della pianificazione dell'organizzazione, abbiamo visto come tanto gli israeliani quanto poi anche gli americani hanno tendenzialmente escluso che l'Iran fosse effettivamente parte della capacità di pianificazione e di esecuzione di questi attacchi.
Ma posso, Nicola, chiederti su questo? Tu hai citato appunto le milizie, i corpi armati sostenuti dall'Iran, un asse che appunto è chiamato in inglese Axis of Resistance, l'asse della resistenza, quello che va dal Libano a Gaza e dallo Yemen fino all'Iraq. Ma tu ci stai dicendo che noi vediamo questi come dei burattini del burattinaio Iran, ma questo è tutto molto più complicato, cioè il rapporto non è così diretto, non rispondono in maniera chiara. Ma allora come rientrano nella strategia iraniana questi, quelli che noi chiamiamo i proxies, appunto, degli gli attori che comunque hanno un legame, se non diretto, ma chiaramente hanno un sostegno logistico, militare, politico da parte dell'Iran, che come giocano nella regione e come leggerli all'occhio di qualcuno che magari non è esperto di questo?
Allora, sono delle organizzazioni che hanno indubbiamente un fortissimo legame con l'Iran, un fortissimo legame dal punto di vista economico, dal punto di vista militare, ricevono armi, sono stati creati all'indomani della guerra tra l'Iran e l'Iraq, quando l'Iran ha subito questi 8 anni di conflitto e voleva impedire categoricamente che in futuro un conflitto potesse interessare nuovamente i confini della Repubblica Islamica, ha creato una rete di resistenza regionale nel tempo attraverso il cosiddetto principio della difesa avanzata, ovvero sia portare la difesa del paese fuori dai confini dell'Iran, e ha sviluppato
una difesa offensiva,
portando, quindi scoraggiando chiunque potesse essere interessato a colpire l'Iran a fronteggiare la minaccia di una guerra regionale. Questi attori, chiaro, nella loro fase iniziale hanno avuto un grande interesse ovviamente ad essere legati all'Iran e ovviamente ad essere dipendenti dall'Iran economicamente e militarmente. Nel corso però di questi ultimi 2 decenni ed oltre sono diventati attori importanti delle loro aree di riferimento, sono diventati
non più
di fatto
piccole milizie, dice, prima erano piccoli gruppi armati, adesso quasi controllano paesi, anzi senza il quasi.
Sì, controllano i paesi. Hezbollah è diventata ormai una realtà di fatto statuale in buona parte del Libano, il regime siriano controlla di fatto 2/3 del territorio, le milizie irachene sono una parte di un sistema molto complesso, per esempio c'è questa idea che l'Iraq sia una specie di colonia dell'Iran. Sì. Se noi andiamo a vedere per esempio anche nelle ultime elezioni, insomma, le forze politiche che sono in un certo qual modo quasi ostili all'Iran sono maggioritarie rispetto a quelle alleate, certo. Anzi, l'Iran è stato oggetto di forti critiche, peraltro queste operazioni condotte dagli americani di cui parlavate proprio all'inizio della trasmissione creano un fortissimo imbarazzo e una tensione proprio nel rapporto tra Baghdad e Washington, perché vanno ad incrinare questi delicatissimi rapporti che hanno regolato l'alleanza con queste milizie. Peraltro il nome stesso di asse della resistenza è stato inventato da un giornalista egiziano, nemmeno dagli appartenenti a questo sodalizio, è stato poi mutuato dall'Iran e dai suoi alleati, sì. ma non è un nome che è stato creato formalmente, perché l'idea che c'è in Occidente è che esista un blocco coeso, monolitico, compatto, chiaro, che obbedisce ciecamente a Teheran.
Non è la NATO.
Esattamente.
Decisamente no. Tra l'altro oggi si vede, quando c'è stato l'attacco a Baghdad, gli stessi iracheni che si trovavano sul posto proprio hanno iniziato a urlare America is the biggest evil, no? Quindi sono proprio contrari agli americani. Si vede come comunque questo sentimento sia rimasto molto potente, anche gli stessi giornalisti venivano allontanati dal luogo dell'attacco.
Sì, questo crea un forte imbarazzo chiaramente, anche perché poi è in corso una fase di negoziazione per la fuoriuscita delle forze americane del paese, questo non potrà far altro che accelerare questo processo, sì. Metterà in imbarazzo il governo del primo ministro al-Sudani nella gestione di questi delicati equilibri all'interno del contesto politico. Ci sono comunque, se non più al governo, però ci sono comunque sempre presenti le forze di Muqtada al-Sadr, che sostanzialmente poi sono uscite vittoriose dalle ultime elezioni e che rappresentano comunque un bacino importantissimo di voto all'interno del paese. Il ruolo dell'Iran in questa dinamica non è più così incisivo come un tempo, e anzi in alcuni di questi rapporti è addirittura diventato critico. Ripeto, lo abbiamo visto in numerose occasioni, la guerra del 2006 tra Israele ed Hezbollah fu oggetto di critiche furiose all'interno del Parlamento iraniano, dove addirittura si parlò in alcuni casi di un tradimento di Hezbollah. Ormai questi attori hanno una propria agenda, l'interesse di Hezbollah è casa sua, è il Libano, poi fa parte anche di un'alleanza regionale, è sicuramente un solido alleato dell'Iran.
Ma è un attore domestico, è un attore libanese.
Mm-mm. Esatto.
E agisce negli interessi suoi in Libano, quindi nel caso anche un'escalation con Israele dovremmo leggerla più, tu dici, in un rapporto con Israele che con Iran?
Sì, perché lo abbiamo visto anche all'interno, la tenuta stessa, no? Noi avevamo questa vulgata occidentale di un'alleanza talmente solida che nel caso in cui qualcuno fosse stato oggetto di un attacco o comunque di una minaccia avrebbe visto la partecipazione degli altri. Noi abbiamo visto che l'operazione del 7 ottobre ha talmente diciamo scardinato questo principio da portare Hezbollah sostanzialmente a dire noi non c'entriamo. Sì, ci sono delle scaramucce di confine con il Libano, ma sostanzialmente non è entrata in guerra al fianco di Hamas. Iran ha fatto la stessa cosa. Gli Houthi sono diventati l'elemento più attivo, ma per ragioni anche in questo
caso interne,
molto diverse. Cioè l'agenda che giustifica l'azione degli Houthi nel Mar Rosso è solo strumentalmente legata alla causa palestinese. Le ragioni sono ben altre, sono legate al negoziato con i sauditi, alla necessità di trovare un diversivo per l'opinione pubblica, perché adesso da gestire la ricostruzione non ci sono gli strumenti per farlo. Quindi tutta questa solidità dell'asse della resistenza, io temo che sia oggetto purtroppo di una lettura un po' troppo stereotipata in Occidente su un modello che in realtà poi non corrisponde alla effettiva dimensione di questo sodalizio in questo momento.
Ecco, ma un po' diciamo l'attenzione ovviamente occidentale, ma direi anche di tutti, è in questo momento sui conflitti in corso, però è come se questa attenzione ci stesse portando a trascurare un'altra questione, che è in qualche modo la minaccia nucleare iraniana. Ieri leggevo che appunto cioè il think tank statunitense Institute for Science and International Security ha detto che Teheran sarebbe in grado di produrre uranio arricchito di grado militare sufficiente per un'arma nucleare in una settimana. Ora questa cosa noi la stiamo completamente togliendo un po' dai giochi, però è un tema importante, immagino.
Sì, è un tema importante. Allora, sulla minaccia della realizzazione in tempi così brevi di un'arma, non ho competenze dal punto di vista tecnico per poterla giudicare. Dal punto di vista politico sono 20 anni che sentiamo dire che l'Iran è a pochi giorni, poche settimane dal costruire un ordigno. E in realtà il problema che io posso vedere dal punto di vista politico è più complesso, è legato al fatto che avevamo un accordo che, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue pecche, il JCPOA, l'accordo sul nucleare che era stato definito nel 2015, stava portando ad un risultato, cioè quello quantomeno di portare sotto controllo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica il programma iraniano, stava portando ad una forte limitazione della capacità di arricchimento e dello stoccaggio dell'uranio arricchito, e purtroppo il fallimento di questo accordo, e il fallimento di questo accordo purtroppo lo possiamo addebitare principalmente agli Stati Uniti. Gli iraniani hanno sicuramente commesso una serie di errori, però per un lungo periodo sono stati sostanzialmente aderenti al trattato che era stato definito. Sì. Il fallimento di questo JCPOA, senza adesso andare a debitare responsabilità all'uno o all'altro, ha comunque comportato una situazione di stallo. L'arricchimento dell'uranio è aumentato enormemente. Ci sono stoccaggi di uranio arricchito che sono ben sopra i limiti che sarebbero stati consentiti. Dai termini dell'accordo, e quindi questo pone l'incognita di cosa può accadere in una dimensione di questo tipo. L'Iran continua a ribadire di non avere alcuna intenzione di sviluppare un programma nucleare, però sostanzialmente inizia a disporre sempre più degli strumenti per eventualmente poterlo fare, qualora un domani dovesse mutare il suo atteggiamento. Di fatto c'è, a mio avviso, secondo me, ancora una strategia sostanzialmente di deterrenza politica volta a cercare di definire una piattaforma d'accordo, cercando di spingere sul fatto che la minaccia c'è, la capacità c'è, e dovrebbe esserci una contestuale capacità della comunità internazionale di ritornare sui passi di un accordo, che però in questo momento onestamente è fuori discussione, cioè non vedo nessuna possibilità.
Appunto, Dicevo un po' per quello che vediamo all'orizzonte, ma un po' anche per quello che abbiamo visto negli ultimi anni, insomma, la volontà politica di arrivare a un nuovo accordo non sembra esserci. Io ti chiederei, Nicola, ci hai fatto una panoramica molto, molto completa di la proiezione esterna, ma anche le questioni, come dire, anche interne, come la questione nucleare per l'Iran. Certo è che l'Iran è tornato un po' al centro di tutto in Medio Oriente. Quello che ti domando è quello che di provare insieme a noi. Noi di solito facciamo la domanda da $1,000,000, era la domanda per provare a leggere la sfera di cristallo. E allora ti chiedo qui proprio questo: come vedi l'evoluzione del ruolo dell'Iran nella regione? Perché è chiaro che siamo a un momento in cui l'Iran è appunto centrale. È centrale non soltanto per quello che è, cioè un paese molto importante dal punto di vista della popolazione, dal punto di vista delle ricchezze minerarie, petrolifere, ma anche per il ruolo appunto che sta esercitando e che sta mostrando di comunque saper esercitare sulla regione. Che cosa vedi all'orizzonte? E, come dire, è chiaro che in questo caso noi possiamo pensare che il ruolo dell'Iran continuerà a essere questo, il ruolo dell'Iran, o l'Iran vuole rinsaldare questo ruolo, renderlo ancora più cruciale, oppure pensi che la China dell'Iran possa essere vicina, cioè una diminuzione del suo ruolo nella regione ci possa essere? E questo te lo chiedo perché è chiaro che se da un lato, come tu dicevi, noi vediamo i burattini di questo burattinaio e quindi vediamo la potenza, anche la capacità dell'Iran di agire nella regione, dall'altra, se noi guardiamo questi paesi, non sono sicuramente i paesi più floridi della regione. Noi stiamo parlando di Yemen, stiamo parlando di Libano, che sono paesi che noi a diverso titolo chiamiamo falliti. Stiamo parlando di Iraq, stiamo parlando di Siria, ecco, sicuramente l'Iran è stato capace di penetrare sì paesi, ma certamente non i paesi che in questi ultimi 20 anni hanno fiorito, sono prosperati, forse anche per quello. Quindi qua ti chiedo, come vedi la postura regionale dell'Iran, almeno nel prossimo futuro, senza, come dire, chiederti voli troppo in là, però...
Certo. Ma allora, anche qui una brevissima premessa: tutti i paesi della regione, Iran incluso, sostanzialmente temono l'escalation della crisi che è scoppiata dopo il 7 ottobre. Tutti dicono, sì, di non volere l'escalation, tutti dicono di voler impedire che si vada in direzione di un allargamento del conflitto. Paradossalmente tutti stanno facendo azioni che gradualmente aumentano sempre più invece il rischio di questa escalation. Lo fanno gli iraniani, lo fanno gli israeliani, lo fanno gli americani, lo fanno tutti. È un po' una crisi senza manovratore, questo è il mio timore principale in questo momento. E quindi, venendo al caso dell'Iran, credo che la Repubblica Islamica si trovi in questo momento in una situazione di equilibrio estremamente fragile, perché da una parte beneficia indubbiamente della tensione in Medio Oriente. Il conflitto a Gaza, le tensioni in Libano, in Siria, in parte in Iraq, nello Yemen, un certo livello di tensione sicuramente non può che beneficiare l'Iran. Se questa tensione tuttavia aumenta, e soprattutto aumenta contro la volontà e l'interesse dell'Iran, proprio perché i suoi alleati regionali operano in autonomia e fanno operazioni che rischiano di portare questa escalation ad un punto di non ritorno, ecco, l'ipotesi di un conflitto regionale per l'Iran è catastrofica.
Certo.
È catastrofica politicamente, militarmente, ma soprattutto economicamente. L'Iran è in overstretch economico, è colpito dalle sanzioni, per quanto abbia questa sua impostazione alla politica della resistenza anche economica, colpita profondamente e in modo molto concreto dalle sanzioni. Il sostegno stesso a tutta la rete delle alleanze regionali è oggetto di un dibattito continuo, un dibattito molto critico in Iran, e probabilmente è insostenibile nel prossimo futuro. Quindi questo equilibrio presenta uno scenario estremamente pericoloso per la Repubblica Islamica in questo momento, e credo che lo scontro nato dopo l'attacco del 7 ottobre abbia rappresentato una variabile altamente sgradita per la Repubblica Islamica, onestamente, perché è il superamento di quella linea rossa che avvicina sempre più la possibilità di uno scontro armato diretto con l'Iran, che è quello che l'Iran ha sempre cercato di evitare, perché non è in condizioni di poter sostenere un conflitto di tipo convenzionale. Quindi lo scenario secondo me è quello di un Iran che cercherà di mantenere, di beneficiare della situazione mantenendola in una dimensione di crisi controllata, ma non ha gli strumenti per farlo, non è il manovratore di questa crisi e quindi rischia di subirne un'accelerazione che alla fine produce un effetto sicuramente controproducente. Se ci dovesse essere un allargamento del conflitto, l'Iran probabilmente sarebbe una tra le prime e principali vittime.
Chiaro.
Grazie Nicola per averci aiutato a mettere un po' d'ordine in quello che sono stati gli avvenimenti di queste settimane, di questi mesi, che sono molto complessi e fortemente interconnessi tra di loro, e grazie anche per essere riuscito a darci un punto di vista che appunto non è quello nostro solito di quello che sta succedendo, ma di aiutarci a capire che cosa pensano anche in Iran e quindi dall'altra parte, diciamo, di questa fazione. Grazie mille per essere stato con noi oggi e noi ci sentiamo tra una settimana.
Grazie Nicola.
Grazie a voi.